sono le 9:18 e siamo in collegamento con un compagno che ha seguito direttamente la questione della sentenza della Cassazione che l'8 gennaio di quest'anno ha decretato, ha garantito l'intoccabilità delle istituzioni in relazione alla strage di Viareggio del 29 giugno del 2000. E 9, insomma 32 persone bruciate vive nelle proprie case o per la strada grazie al fatto che non c'era stata nessuna controllo, nessuna manutenzione, al punto che un treno tanto pericoloso che trasportava materiale altamente infiammabile deragliò proprio in mezzo alla stazione di Viareggio. Ciao Dario.
Ciao Maria, ciao a tutte e tutti, buongiorno.
Allora, vuoi un po' ricostruire la vicenda e poi arriviamo a questa sentenza della Cassazione che ha, come dire, di fatto cancellato tutto?
Certo, sì, intanto appunto ricorderei i fatti di quella notte. Si parla del 29 giugno del 2009 a Viareggio, pochi minuti prima della mezzanotte, come hai appena accennato te, un convoglio di cisterne che trasportavano GPL, quindi gas altamente infiammabile ed esplosivo, tagliano a causa della rottura di uno degli assili, quindi dei tubi che connettono le ruote, di uno dei carri che trasportavano le cisterne. La cisterna, una delle cisterne cadendo, viene squarciata da un picchetto di regolazione delle curve che si trovava in una posizione non adeguata. Da questo squarcio il gas fuoriesce, per un puro caso non si diffonde nel centro della città verso il mare, ma verso il retro verso le spalle della stazione, via Conchielli in particolare, e creando una situazione che sarà fatale appunto per 32 persone che resteranno bruciate vive in un luogo incredibile. Alcune purtroppo moriranno anche nei giorni successivi a causa delle gravi ustioni. È un disastro che ha segnato il territorio profondamente, cioè da anni, da oltre 11 anni, i familiari delle vittime con l'associazione Il Mondo Che Vorrei insieme a l'associazione 29 giugno portano avanti una lotta per la verità e la giustizia. C'è l'impegno diretto anche di lavoratori, lavoratrici, cittadini, persone che solidali con i familiari, che si impegnano perché sia fatta giustizia e perché soprattutto queste cose non debbano più accadere. Noi da Livorno abbiamo avuto, anche se non siamo direttamente magari coinvolti, almeno alcuni di noi, perché altri sì, in queste vicende, abbiamo avuto direttamente contatti, perché anche il nostro territorio è stato toccato anni prima, ormai si sa fare 30 anni fa, quest'anno sono 30 anni dalla strage del Moby Prince, traghetto che prese fuoco a largo, cioè nella rada del porto di Livorno, provocando 140 vittime, anche in questo caso per mancate manutenzioni. Quindi fu una vicenda, quella di Viareggio, che riaccese anche in generale a livello regionale sul nostro territorio le lotte per la sicurezza sul lavoro, per la giustizia e la verità per le vittime delle stragi sul lavoro e dei cittadini coinvolti in esse. E la sentenza dell'8 gennaio, come accennato, ha cancellato quantomeno in gran parte, quantomeno nella parte più consistente, più significativa, i risultati che erano stati raggiunti nel primo e nel secondo grado. Come avrete visto, c'è stato un forte sdegno e rabbia da parte dei familiari delle vittime, da parte dei gruppi di lavoratrici e lavoratori che li sostengono. Quello che è successo è che dopo la sentenza del primo grado del 2017 e del secondo grado del 2019, che aveva visto condannati le aziende coinvolte sia nella gestione della rete ferroviaria, quindi RFI o FS, ma anche le altre aziende coinvolte nella vicenda, che aveva visto condannati a pene abbastanza elevate, per 7 anni, 7 anni e mezzo, i dirigenti delle ferrovie, di Moretti, Elia ed altri. Con la Cassazione ha fatto cadere praticamente l'aggravante speciale per la violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quindi ha negato il fatto che l'omicidio colposo plurimo per cui erano accusati gli imputati fosse avvenuto all'interno di un incidente sul lavoro, cioè come conseguenza di un incidente sul lavoro, come conseguenza del mancato rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. In questo modo l'omicidio colposo è accaduto in prescrizione, e questo è il primo effetto diciamo sconvolgente della causa di questa aggravante. Quindi non potranno le aziende, diciamo, le aziende coinvolte nella strage, perché di strage si parla, anche se il capo di imputazione era quello dell'omicidio colposo plurimo, le aziende responsabili della strage non potranno più essere processate per l'omicidio colposo. L'altro aspetto della caduta dell'aggravante, volendo ancora più inquietante, è che crea un precedente per quella che è la definizione giuridica in ambito processuale dell'incidente sul lavoro nel caso di disastri come questo, per cui anche se questa strage è avvenuta perché sono mancati i controlli, le manutenzioni sulla rete e sulle parti del carro, in particolare sull'assile che era stato prodotto nell'ex Unione Sovietica e che era arrugginito, sulla cui ruggine erano state passate le domani di vernice, cioè nonostante questo, nonostante 32 persone siano morte a causa di queste negligenze e che non sono colpose, perché sono insomma abbastanza chiaro che si sapesse il rischio a cui si andava incontro, nonostante questo queste morti non sono avvenute per il tribunale, per la Cassazione, non sono avvenute nel quadro della violazione della sicurezza sul lavoro. Quindi questo ci presenta un quadro più generale, no? Che noi conosciamo bene, basti pensare a tante stragi sul lavoro che coinvolgono anche cittadini, cittadine, persone passanti, abitanti delle città, delle aree urbane prossime alle aree industriali, che in casi in cui spesso si vedono tutelati, se non del tutto lasciati impuniti, i responsabili manager, responsabili comunque della sicurezza. È il caso appunto di Viareggio, ma anche quello del Moby Prince. Poco tempo fa, inizio dicembre, i familiari delle vittime del Moby Prince, del traghetto appunto che nel 91 prese fuoco a Livorno provocando la morte di 140 persone, avevano intentato una causa contro lo Stato, una causa civile, per richiedere il risarcimento, non tanto per il risarcimento ma per riconoscere la responsabilità della capitaneria di porto che non garantì la sicurezza e non prestò i soccorsi. E questa richiesta, nonostante la commissione d'inchiesta parlamentare avesse riconosciuto la responsabilità della capitaneria di porto, il Tribunale di Firenze ha negato questa richiesta di risarcimento, ha negato quindi la responsabilità della capitaneria di porto stessa. La magistratura quindi, in questi casi, che si tratti di Viareggio, di Moby Prince o di altri casi come ad esempio la Thyssen, cioè in questi casi tutela sempre i padroni, tutela sempre i responsabili, i vertici di queste aziende. Noi abbiamo bisogna avere chiaro che queste cose sono collegate e che spesso diciamo ci sono più connessioni in queste situazioni. Basti pensare che questi picchetti, no? Questo il picchetto su cui sarebbe squarciato la cisterna di GPL, che ha provocato poi la strage. Questi picchetti nel 2009 erano cioè era stata avviata la rimozione di questi picchetti da diversi anni, ma nel 2009 erano stati rimossi soltanto dalle linee ad alta velocità. E questo è significativo per capire che come le lotte poi per la sicurezza dei trasporti, per la sicurezza sul lavoro, perché vengano garantiti dei servizi a tutti, non solamente a chi ha i soldi, perché si uniscono strettamente poi alle lotte dei familiari, la battaglia quotidiana dei familiari per la verità della giustizia, perché la giustizia è estremamente difficile, se non impossibile, ottenerla, no, nelle aule dei tribunali in questi casi. La giustizia che cos'è? La giustizia è riuscire a cambiare questo aspetto di potere che fa perdere le stragi nel corso del tempo, che continuino a esserci le condizioni per cui questi ranti continuano ad apparire.
Che questo sia, come dire, l'elemento cruciale e che dovrebbe far riflettere quanti in questi anni, come dire, hanno continuato a scommettere tutto sulle aule di tribunali. Per carità, il massimo rispetto e la massima solidarietà per le famiglie, per le persone che sono state direttamente colpite, però resta comunque il fatto che in tutte queste vicende viene sempre trovato l'inghippo per consentire a lor signori di uscirne con i piedi fuori dal fango, e per di più, e questo è l'elemento più significativo, gente come Moretti ha continuato a fare carriera. Insomma, ricorda la vicenda dei poliziotti responsabili delle peggiori nefandezze, torture a Genova 2001, e tutti hanno fatto un'eccellente carriera. Questo, come dire, mi sembra l'elemento cardine. Questo, al di là di, come dire, delle motivazioni tecniche intorno alle quali questi si sono arrampicati sugli specchi, e senza, dal mio punto di vista, alcuna attitudine di carattere giustizialista. Qui non si tratta di essere giustizialisti, qui si tratta, anzi, al contrario, di ritenere che non sono proprio i tribunali i luoghi nei quali si possono, come dire, non cercare vendette o altro, ma molto più banalmente percorrere la strada che consenta che determinate stragi di Stato, diciamola chiara, stiamo parlando delle ferrovie, quindi nonostante i mille spezzatini di una società ancora a controllo prevalentemente pubblico e a nomina pubblica per quello che riguarda gli amministratori delegati, direi che per invertire serve tutt'altro, servono le lotte dal basso, servono le lotte di quelli che si sono impegnati per cercare di ottenere sicurezza. E a questo proposito forse vale anche la pena citare la vicenda di Antonini, no? Che ha avuto un ruolo importante nel denunciare che cosa è accaduto ed è come è andata a finire.
Sì, infatti cioè, uno dei caratteri, insomma, più eclatanti di questa vicenda è stata che mentre appunto i Moretti è stato nel corso di questi anni premiato e promosso e ha fatto carriera nei colossi aziendali dello Stato, arrivando a dirigere anche la Leonardo Finmeccanica, chi invece...
Non ti sentiamo più.
Pronto?
Adesso ti risentiamo, vai.
Sì, no, stavo ponendo l'accento su appunto come l'esperienza di...
La voce se n'è di nuovo andata, Dario.
Pronto?
Adesso ti risentiamo, vai.
No, spero che si mantenga, cerco di essere più sintetico. Niente, sì, cioè, come ti hai ricordato giustamente, la figura di Riccardo Antonini, che ha subito per il suo impegno nella difesa della sicurezza sul lavoro, ma soprattutto come consulente, come per i familiari delle vittime durante la prima fase del processo. Ha subito delle ritorsioni gravi, dalla sospensione fino al licenziamento. È grazie a lui, tra le altre cose, se alcuni particolari sono emersi, come la questione di questo picchetto su cui sarebbe squarciata la cisterna. Una versione che non andava giù alle ferrovie, che invece volevano dare un'altra lettura di questi fatti, volevano manipolare in qualche modo quanto era avvenuto, e una vicenda che è significativa, ma non solo nella vicenda, diciamo, poi personale, cioè chiaramente è una persona che spesso sentiamo parlare in programmi come questo, che interviene in iniziative, quindi non devo io stare a prendere la sua parola, però la vicenda di Viareggio è stata particolarmente significativa nel percorso di anche mobilitazione, perché l'associazione dei familiari si è affiancata in maniera organizzata 29 giugno, che è comunque un organismo che raccoglie le persone solidali non coinvolte direttamente nella strage, un organismo che è stato fondamentale nel creare mobilitazione, no? Potendo sostenere anche delle battaglie al fianco dei familiari, che invece erano più direttamente impegnati sul piano magari processuale o della memoria e di un'attività di altro tipo. Ecco, questo è stato anche l'insegnamento nel confronto che c'è stato con altre simili situazioni. È importante ricordare l'impegno di Riccardo, ma anche quello dei familiari delle vittime, come Marco Piacentini o Daniela Rombi, perché è grazie un po' all'impegno che in questi anni è stato instancabile, infaticabile, che nonostante appunto la situazione giudiziaria che abbiamo appena descritto, la verità si è affermata comunque nella società, perché se noi andiamo a Viareggio troviamo una coscienza, una consapevolezza di quanto è successo e delle reali responsabilità molto significativa. Solo il fatto che ad esempio si parli di strage, mentre in altri casi si parla di incidente, di disastro, di se non addirittura di fatalità, solo il fatto che quella di Viareggio sia chiamata da tutti come una strage ci fa capire la forza che c'è stata in questi anni anche da parte di queste persone.
Chiarissimo, questo mi sembra un aspetto importante. È arrivato un messaggio di un ascoltatore o di una ascoltatrice che scrive: purtroppo la Cassazione è un grado procedurale che non entra nel merito delle questioni ma della forma, quindi chi ha un avvocato che riesce a trovare un vizio di forma della scrittura delle sentenze precedenti vince, più tutto il discorso politico e sociale in questo caso lascia il tempo che trova, perché non c'entra con le motivazioni della Cassazione. Ma certo che non c'entra con le motivazioni della Cassazione, da un punto di vista formale sono giochi del tutto estranei, ma resta il fatto che quando si tratta di persone con un ruolo di potere importante, io dico Moretti perché, come dire, è l'emblema di quella strage, ma in realtà le soggettività coinvolte sono molte, vanno anche molto al di là. Ecco, questi meccanismi funzionano molto meglio, no? E poi si parla di tecnicismi, ma dentro questi tecnicismi poi emerge la possibilità che tutto, come dire, resti come prima. Per cui io sono d'accordo con te, siamo di fronte ad una dinamica che si evidenzia soprattutto nella coscienza delle persone. Quella di Viareggio è stata una strage di Stato, questo al di là di quello che raccontano i tribunali. Semmai per chi, come dire, ha una giusta diffidenza nei confronti di tutti gli apparati istituzionali, una conferma della ragionevolezza di questa diffidenza nei confronti di quello che avviene nelle aule di tribunale, direi.
Sì, infatti, aggiungerei che questa strage continua con morti sul lavoro, continua con gli incidenti che quotidianamente ci sono. E in realtà proprio, diciamo, pensavo ascoltando il commento che è arrivato dall'ascoltatore, ascoltatrice, diciamo, proprio l'aspetto tecnico, no? di respingere questa aggravante dell'incidente sul lavoro ci fa capire quanto in questi aspetti procedurali, tecnici, in realtà si annidino i veri nodi politici della questione, perché il punto qua è proprio garantire in qualche modo l'impunità a chi provoca questi eventi, anche drammatici e provocando numerosi morti, non rispettando la normativa della sicurezza sul lavoro. Questa può sembrare una banalità, però in realtà è proprio questo il nodo, forse ancora di più della prescrizione dell'omicidio colposo, ancora di più della prescrizione delle lesioni personali nei confronti delle vittime. E è su questo poi che è anche più facile, diciamo più facile, è più è questo che è sul nostro terreno di battaglia, no? Sul nostro terreno quando portiamo avanti delle lotte, che siano esse nel settore dei trasporti come lavoratori o pendolari o comunque utenti, o che siano contro la devastazione di alcuni progetti, o che siano comunque per in una prospettiva di questo tipo, è quello il terreno su cui noi ci possiamo muovere. E questo è stato riassunto assurdamente proprio in questo elemento procedurale che la Cassazione ha eliminato. Chiaramente in questi contesti gareggiare con i pool di avvocati di cui può disporre un Elia, un Moretti, un Soprano, o con l'avvocatura di Stato, insomma, è un gioco impari. È giusto che venga perseguito, perché è in questi contesti che poi emergono gli elementi appunto chiave come questo. Quindi continuiamo a lottare, ecco, questo mi viene da dire. Basta.
Benissimo, io ti ringrazio, mi sembra la chiusa più efficace. Grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima. Grazie.